un bel po' della sua storia, quindi sono molto curioso di ascoltarlo questa sera. Dopo la sua testimonianza avremo anche modo di potergli porre alcune domande, per cui se durante il suo racconto ve ne vengono, trattenetele, perché ci aiuteranno ad andare al cuore della vicenda. Passo direttamente la parola a Don Alfredo.
Grazie. Allora, troppo non riesco a guardare tutti come vorrei. Guarderò il mio amico Pedro, perché mi è simpatico questi bei baci davanti a me. Allora, sono molto contento di essere qua. Io nessuno lo prevedeva, perché vi dico subito la ragione per cui sono qua, perché tanti me la chiedono. Partiamo da qua, la ragione per cui sono qua. Quando nel 88-89, insomma, dissi al mio caro amico, padre, insomma, Don Giussani, dissi che sarei andato in seminario, lui mi guardò, illuminandosi come era lui, spalancando gli occhi, non avrei mai immaginato che la misericordia di Dio fosse così grande. La cosa è molto drammatica, però va bene. Poi vi dirò perché, se qualcuno lo chiede. E questa è la ragione per cui sono qua. Non l'avrei mai immaginato, manco io. Devo fare un dottorato in filosofia nell'università più atea del mondo. Loro mi considerano una spia vaticana. Mi temono. Veramente Dio ha un umorismo proprio bello. Io mi diverto tantissimo. Allora sono qua perché i miei superiori mi hanno detto: devi finire. E io ricordo la voce di mio padre. Io ho fatto la cattolica, ma l'ho fatta in tanti anni. Dico la verità, mi confesso, davanti a me mi trovo bene, mi confesso come... l'ho fatta in tanti anni, soprattutto per colpa delle... Non le, io e Don Gius le chiamavamo bambine, mi innamoravo e insomma... E poi frequentavo i suoi corsi, allora... E insomma, ho fatto l'università, ho filosofia. Io chiedo perdono, non sono degno di parlarvi, perché ho fatto filosofia in 8-9 anni, 8 anni. Ho frequentato però i corsi di Giussani ogni anno. Dice, una la troverò. Scherzo, non, va bene. Perché ho detto, perché mio padre mi diceva all'epoca, mio padre, dopo un, io ricordo che a un certo punto ha cominciato a dirmi: ehi, sono abruzzese, mio padre mi diceva, quest'anno o avrai finito o sarai finito. Allora, l'ombra di mio padre è tornata, i miei superiori mi dicono, quest'anno o avrai finito, uguale, i padri, tutti uguali. Pedro, Va bene, allora sono venuto a Milano per finire il dottorato in filosofia su un filosofo francese che si chiama Francese Ebreo, una persona molto interessante, intelligente, si chiama Derrida, e allora il mio superiore mi ha detto, perché il mio superiore è una persona molto intelligente, si chiama Don Paolo Sottopietra, è veramente una persona, allora mi ha detto, ma sì, perché non ti fai aiutare da qualcuno che ne sa più di te, che per me è difficile trovare. No? Va bene, dai, ma no, che battuta. Allora ho detto, va bene, ho pensato, insomma, abbiamo amici bravi che conoscono Derrida, competenti, veramente, veramente, e avevo pensato a Francesca, no? Francesca Bonicacci, la quale, quando io gli ho chiesto, senti, mi aiuteresti per favore? Lei mi ha risposto, ti ringrazio per la fiducia che mi dai. No, mi ringrazia pure, cioè, non dimenticate la premessa, eh? Io vado sul filo della premessa. Se mi scosto o mi abbasso, ditemelo. Non avrei mai immaginato che la misericordia di Dio fosse così grande. Io ti chiedo un favore e tu mi ringrazi. Mondo di matti, capovolto proprio. Non solo, ha ricavato la dose, ha coinvolto anche un altro grande amico professore, mi ha detto, io non mi sarei mai permesso, Dalmasso, che Giussani all'epoca invitava a fare dei seminari di cattolica, perché insomma, vabbè, insomma, non solo, sono ospite di amici, i miei amici carissimi, Pedrazzini, io insegnavo all'ottavo quando le figliuole, ma insomma, Cagliarino, potrei fermarmi, però dai, andiamo con i Sibeli adesso. Io sono in Siberia, in Russia, perché quella volta famosa che Don Gius mi disse, non avrei mai immaginato che la misericordia di Dio fosse così grande. Io ho detto, oh, chissà quanto è grande, se neanche lui se lo può immaginare. Io da quel momento ero curioso, ma chissà. E infatti, guardando la mia vita prima, mi chiamo Fecondo il cognome, papà ha fatto 12 figli. Ho 8 sorelle, un bagno sempre occupato, mo mi fermo, dopo. Allora Don Gius quella volta mi disse, seconda cosa mi disse, andresti in Russia, quel suo sogno era andare lui. Io ho detto sì, io ho detto sì, destinato in Russia. Quando lo dissi a Don Massimo, il fratello di del Don Franco qui, Don Franco in accezione spagnola o meridionale, ero già destinato in Russia. Non mi sono mai preoccupato in vita mia, io non ho preoccupazioni di nessun tipo, cioè uno mi ha detto, guardate, lo so, sì, ma quello come già, ma perché ha pensato proprio a lui? Ma ci pensava tutta la vita di Giussani. Infatti quando viene Don Pino a trovarci, Pinone dice, ma pensa, siete l'avverarsi del sogno della giovinezza di Don Giussani. Oh, Giussani è sempre stato giovane. Porca miseria. Nessuno, io, ecco, questo è un altro titolo che vorrei dare ad ogni, tu guarda l'ora, mezz'ora, non di più, allora, ma chi l'avrebbe mai immaginata questa cosa qua, negli anni '80, conoscendo, insomma, sapendo, po' sapevamo di quello che succedeva oltre cortina, no? Oltre cortina per i più giovani vuol dire oltre il muro di Berlino, no? Fino a Vladivostok. Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Mio padre viveva col terrore che se vincevano i comunisti lo arrestavano subito. Cioè io ricordo questa di pregare per la conversione della Russia, eccetera. Poi un bel giorno Siberia. Ricordo quella volta quando nel 90-91 venne padre Vytautas, questo frate francescano lituano, che era lì a Novosibirsk. Allora, io vivo a Novosibirsk, centro e capitale della Siberia. Per avere un'idea, la Siberia ha 9 fusi orari, tutta la Russia 11, la Siberia è un po' più grande. E io ricordo quella volta quando lui, era lì anche di Irina Alberti, disse, vi invito tutti in Siberia, tutti rispondono, cioè lì l'auditorium dei meeting, tutti applausi, anche con i piedi, insomma, questo tifo da stadio, tanto che Irina Alberti, che era lì presente, disse, commentò, mai vista una simile gioia ad un invito in Siberia. Allora, Siberia, tu hai dato il titolo al...
Sì.
Quando l'hai detto Francesco, ma tu in inglese avevi detto?
Mission Impossible.
Oh, Mission Impossible. Oh, io vivo in inglese, no, non mi piace a me, ma io lo dico così. Mission Impossible. È vero, è verissimo. Mission Impossible, Impossible. Io l'incontro si può chiudere su queste due parole. Abbiamo cominciato con la misericordia, finiamo con Impossible, perché è proprio così. Allora, che lavoro faccio? Non lavoro. Non ho un lavoro. Non ho un lavoro come normalmente qui si concepisce. In breve, proprio telegraficamente, quando arrivai, avevo solo due amici, confratelli della San Carlo, che stavano là da qualche anno. Ma a dire il vero, io andai la prima volta nel 94, poi ebbi purtroppo una paralisi cervicale per un colpo di frusta, allora dopo due anni sono venuto al caldo per qualche anno, un po' in Spagna, un po' in Calabria, un po' a Puntale, insomma stavo meglio. Don Massimo mi ha precettato per la redazione della storia di CL, e fatta la storia di CL ho meritato di tornare in Siberia. Che non avete idea di quante critiche mazzate sono arrivate. Massimo, no, è stato Peck! E allora Siberia di nuovo. Però prima di andare in Siberia e di tornare là, Don Pecci, ora vescovo, arcivescovo metropolita di Mosca, cattolico, che forse tanti di voi conoscete, aveva aperto una casa a Mosca nel 2003. Io lo raggiunsi nel 2004, sono stato con lui 4 anni, lui fatto vescovo, me di nuovo in Siberia. mi piace dire, tutti quelli che ridono, venite a trovarmi. Mi passano. Allora, quando, adesso io vi dico in breve un po', quando sono tornato l'ultima volta nel 2008, perché era così, io ero a Mosca, col vescovo di Mosca, al vescovo di Mosca io mi facevo da mangiare, da bere, e, però questo voglio dire qual è, perché è molto bello. Allora, quando ero a Mosca, il vescovo mi diede una parrocchia a Ivanovo, che si trova a 320 km a est di Mosca, passando per Vladimir, bellissima città, per Suzdal, sono due delle città dell'Anello d'Oro, bellissime. Andavo a Ivanovo, partivo il venerdì e mi fermavo a Vladimir, insegnavo un paio d'ore all'università italiano, quella sera incontravo con i giovani, preparavo un piatto di spaghetti con l'aglio e il peperoncino, che è uno degli aiuti più grandi in Siberia, cioè non vale tanto quanto la preghiera, aglio, olio e peperoncino. E vado, insomma, Ivano, tornavo a casa a Mosca la domenica sera. Durante il viaggio non lo descrivo in pullman, se capitavo con una persona più grassa di me, io non ero così, sono il cuoco, poi chi mi ospita veramente mi vuole bene. E si soffriva in questi viaggi per fare questi 300 km volavano, partivo alle 2, arrivavo alle 10:30 la sera, abbastanza lunghi, e quando uscivo dalla metropolitana facevo lo squillo a Don Pezzi, anche Monsignore, lo squillo era a dire Sono 10:30. Avevo 10 minuti. Mettere l'acqua, pelare aglio. Queste le grandi premesse. Poi io arrivavo, buttavo la pasta, spaghetti, e facevo l'aglio olio, che è un'arte particolare, perché pochi che la conoscono. E con Monsignor Bezzi ce l'avamo. Poi un periodo c'era con noi Don Paolo Prosperi, che però essendo un genio doveva finire il dottorato, veniva... Allora, passavamo molto tempo con Bezzi, intorno al tavolo, e insomma, raccontavamo, eh? Ah no, però ho detto un particolare bello, che quando ero in viaggio di ritorno Pezzi mi telefonava sempre, una volta, non ci mandavamo in senso, nel 2004, 6, 7, 8, insomma, non c'era ancora l'esperienza. Io ho ancora il telefonino di quella volta, e mi telefonava e mi diceva, com'è? No, ero romagnolo, com'è? Sto arrivando, ti aspetto. Questo tutte le settimane. Io non è che pensavo, no? Cioè adesso mi dici ti aspetto. No, per me era nuovo, cioè mi dice ti aspetto. E io dicevo a me, ma quante mogli dicono al marito ti aspetto? No, scusa, non voglio criticare, no, io chiedo, lo dicevo a me, dicevo stupito, no, quello che dico lo dico su proprio sull'onda di uno stupore, proprio. Allora dicevo, ti aspetto. Allora, acqua, aglio, olio, che mangiavamo, comprava la birra, e ma voi ci credete? Alla fine, insomma, 11:30, no? Si attentava sui piatti e le pentole, lavava tutto lui. Io dicevo, ma vesco, non va bene, ci penso io. No, ma perché? Che spettacolo. Insomma, io non avrei mai immaginato. Allora, nel 2008 Pezzi mi disse, era diventato vescovo da qualche mese, mi aveva già dato un compito della nuova, come si dice, no? Del nuovo corso di diocesano. Ha detto tu starai con i giovani, fare incontri culturali, no? le grandi opere dei grandi scrittori, è bello, cioè, eh? Poi mi ricordo fine maggio mi disse oh, senti guarda, in Siberia sono rimasti in due, forse dobbiamo chiudere la casa, perché in due non ce la si fa, perché uno deve andare nei villaggi, l'altro, cioè alla fine si è soli, e soli non ce la si fa. A Novosibirsk anche una casa del gruppo adulto, di donne, appunto, non suore laiche, come dice il libro, l'ultimo libro del Papa, sono donne che vivono la verginità, dove sono chiamate a vivere il lavoro. Ma allora, quando Pezzi mi ha detto guarda, lì chiudiamo, e io istintivamente ho detto piuttosto vado io, ma convinto che non m'avrebbero mai spostato, perché ero il vero cuoco del vescovo, cioè convinto. Cioè, dopo dovevo accudire Paolo Prosperi, perché Paolo Prosperi studia, ma poi non si accorge che deve mangiare, deve andare anche in bagno, allora io dovevo, e che dopo aver fatto la doccia io dovevo chiudere la doccia perché sennò si allagava tutto il condominio. Ma quello ero convinto, nessuno l'avrebbe mai spostato. Ma quando mi disse a Pezzi, sono piuttosto vado io, sì, però ci ho detto se proprio non va proprio nessuno, e lui mi guarda, andresti? Sì, però no, non potevo dire scherzavo, con lui c'era poco da scherzare. Ecco, guarda, io vado a Roma dopo domani, parlo con Don Massimo, va bene, farla breve, torna qualche giorno dopo mi diceva: Don Massimo, mi ha detto, pensaci qualche giorno e ti manderei. Dovevo lasciare il mio migliore amico. Così. Tac. Beh, no, dai, ti piace stare anche vicino. No, non è che io, cioè, non è che avessi grandi sogni di potere, però sai, abitare col tuo migliore amico vescovo di Mosca sta bene, cioè anche proprio, no, cioè, vuoi mettere. Avremmo sopportato un po' le suore, ma ci sono suore qui. Va bene, Siberia. Allora mi hanno detto, il mio vicario di allora mi disse, attuale superiore generale, mi disse, bisogna ravvivare lì perché ormai, cioè, ormai non c'è quasi più niente, cioè la comunità è piccola, cioè, diventa sempre più piccola. Poi in casa, va bene, non ce vado. Che lavoro fai? Non si sa, non c'è lavoro. L'unico spunto che mi hanno dato è, ma guarda, prova ad entrare in università. In università insegnano le memores, che sono molto bravi, cioè queste lavorano e sono serie, quindi. E non ho obbedito, va bene, entro. Poi mi hanno detto, vabbè, dai, segui la comunità, stai con i responsabili, cioè cose abbastanza piccole. E poi ho l'idea di fare, guarda, visto che non hai proprio niente da fare, entrare in università, ho detto, si potrebbe fare un dottorato a questo punto, per entrare, visto che con gli ortodossi non è possibile entrare in rapporto, perché non ci vogliono proprio lì, allora ho detto, vabbè, si apre uno spiraglio. No, io magari, non conosco ormai così bene la realtà italiana, per cui quando qualche volta sento la parola precario, eccetera, mi sento precari di tutto il mondo. Venite. Allora, va bene, c'è un paradosso in questo, poter entrare in rapporto col mondo ateo e non col mondo ortodosso. È un gran dolore, ma comunque si entra per le porte che il buon Dio ci apre. Va bene. Poi, farla breve, non ho mai avuto il problema. Io ringrazio il Signore di non essere milanese, no, non perché Milano per me è la mia vera patria, amo la mia terra, ma ringrazio il Signore di essere milanese, cioè, non, io chiedo perdono, io non mi trovo un po', perché a me mi dicono il sud, no. È vero, no, io non mi ammazzo di lavoro, non ho mai avuto il problema, dico, no, devo lavorare, no. Io ringrazio il Signore perché non mi ha messo questo problema, perché se non in Siberia non ce la fai, non ce l'avrei potuto fare, come tanti non ce l'ha fatta, tanti miei amici, fratelli missionari. Non è che uno è missionario allora ha la garanzia di riuscire su ogni fronte, no, perché comunque hai il tuo temperamento, hai la tua storia, io adesso dico, non avrei mai immaginato che la misericordia di Dio mi facesse così e mi permettesse di rimanere là tanti anni. Sono già 15 anni. Io potrei chiedere ai miei superiori, per favore, un anno sabbatico alle Hawaii, che mi devo riposare un attimo, mi devo fare un po' le ossa. Glielo puoi dire, ma cioè io. Che vuoi che dire? Qualcuno non è d'accordo? 15 anni in Siberia, non so, meno 3, meno 40, no, cioè, non manco, cioè, io non me lo potevo immaginare, ma chi se lo può immaginare, no? Allora, stando lì, praticamente, disponibile al piccolo pertuso che il Signore mi suggeriva attraverso le circostanze. E insomma, in pochi anni mi sono ritrovato, poi faccio l'elenco e finisco. Va via un confratello, lascia la parrocchia, lascia l'insegnamento all'università, lo prendo io. Parrocchia ad Agadén Garadoc, che in russo vuol dire città universitaria, a 35 km da qua. Ah, non si pensa che è grande, da un capo all'altro ci sono 80-100 km. È grande come 2 milioni. Terza città russa. È grande. Spazi, Parrocchia nella città universitaria. Insegnamento di una manciata di ore di storia d'Italia, che a me piace tantissimo, mamma mia quanto mi piace. Mi piace quello che faccio, ma io non me l'aspettavo, io non l'avevo programmato, non avevo nulla in mano e mi ritrovo, ma dai, puoi fare 4 ore di storia. No, bellissimo. Lavorare un pochino. Poi, 2 anni dopo, il vescovo mi fa, ma guardi, ci sarebbe un'altra parrocchietta vicino, la prenderesti? Ma certo, parlo con i superiori, non decido niente da solo, soprattutto quando lavoro un po' in più, dico speriamo che i superiori vengano in corso. E il suo detto, ma sì, dai, il vescovo non se l'aspettava, perché il vescovo ha l'idea che lui viene a una, diciamo, un'origine, diciamo, parrocchiale, semplice, per cui il prete per lui è il parroco. Ma il prete dei movimenti, ma che strano, cos'è il prete di un movimento? Quindi già a quel momento ero uno strano. Allora, quando ha detto di sì, non se l'aspettava, neanch'io, 2 parrocchie a 50 chilometri. La domenica mattina devo fare 50 chilometri a meno 30 per andare in parrocchia. Don Carlo, dove è Don Carlo?
Dormo.
A tu sta. Sulla mano. Don Carlo, spero che mi vale per qualche ascolto di qualche peccato. Allora, quando diciamo parrocchia, togliamoci dall'immaginario, cioè di vedere una bella chiesa da fuori, non esiste, sono appartamenti. Nella città universitaria abbiamo un appartamentino, abbiamo comprato un appartamentino al primo piano, da fuori non vedi, non ci sono segni, te lo dico, che bella chiesa, no, è un appartamento, passi, nessuno si accorge. È come nessuno si accorgeva che Gesù Bambino era nato. E io dico, però qui c'è Gesù Bambino. E poi dico 2 parole solo su questo. Nella città, appena fuori, Novosibirsk, ma a 15 km dall'università, questa città si chiama Bielsk, la più grande città della regione di Novosibirsk. Le regioni sono omonime, hanno lo stesso nome del capoluogo, va bene? Allora, questa città di circa 100.000 abitanti, dove ci sarebbero un centinaio di cattolici, la domenica vengono a messa 6, 8, 10 persone, stabilmente, fedelmente. Al quarto piano di una ex fabbrica, senza ascensore, dove quando vado la domenica devo superare, insomma, tutte le espressioni medio-basse dell'uomo, su davanti e su di dietro, e anche quelle più alte. Quindi, in questa città, prima di affittare questo locale, questa ex fabbrica, la Chiesa Cattolica aveva comperato una casetta in centro, che però a causa di un doppio incendio, insomma, che l'ha resa inagibile, hanno dovuto traslocare. Adesso qui il vescovo mi ha chiesto: prova a costruire una chiesetta. Allora io dal 2011 ho cominciato. Beh, burocrazia pur sta permettendo, voglia di lavorare sartiamo addosso, confermando, insomma, abbiamo buttato le fondamenta a fine ottobre quest'anno. La chiesa pare che sia la chiesa, si fa un appartamento, una casetta, proprio, dopo si deve trasformare, insomma l'iter è molto lungo e adesso ci sono anche le nuove leggi antiterrorismo che un po' riducono, un po' mortificano le presenze religiose per paura dell'islamismo, purtroppo colpiscono tutti gli altri, ma penso. E poi nella regione di Novosibirsk un paio di volte al mese vado a trovare, vado in alcuni villaggi, si chiamano villaggi, possono avere anche 50.000. Allora, tra parentesi, in Russia ci sono due mondi, la città e poi tutto il resto è campagna. La città vuol dire che ha almeno 100.000 abitanti, tutto il resto si chiama campagna, va bene? E vabbè, qua in Russia in particolare c'è Mosca, va bene, ma è là. Allora vado a trovare Gesù ha detto: dove si trovano due o tre uniti nel mio nome, io sono con loro. Che nome dareste a questa formulazione? Comunità? Va bene, se volete, come volete. Dove? Due o tre, letteralmente due o tre. Ma due o tre, in russo babushka, due o tre babushke, vecchiette, ottantenni, novantenni, ex deportati, tedeschi, lituani, polacchi, bielorussi, ucraini, insomma. Dalla Russia europea, diciamo comunque dall'Europa, dalla parte europea, che vivono la loro fede semplice in un modo veramente che io dico: no, ma come sono fortunato, non avrei mai immaginato. Allora all'improvviso mi sono ritrovato ad insegnare all'università, ad avere due parrocchie, villaggi, seguire il movimento, cioè alla fine ho detto: ma no, quanto sto lavorando, fermi tutti, superiori, aiuto, mandate qualcuno. Beh, l'anno scorso i superiori hanno mandato due preti giovani, ma non è venuto. Mi obbediscono anche i superiori adesso. Due preti giovani. E uno di loro aveva detto: vabbè, due preti giovani, uno ha avuto Don Francesco che va sempre nel villaggio, Francesco, un valtellinese montanaro che in 25 anni di convivenza avrà detto 8 parole. Io gli dico: cosa facciamo domani? Mi risponde: tra un mese. Domani faremo. Incredibile, veramente il Signore è un bel, perché io sono filosofo, tante domande, la risposta ti arriva quando dico io, non quando dici tu. Bella questa. Allora io ho preti giovani, troppa grazia, andando a dire devo adesso, io però so troppi, perché io non c'è lavoro. Allora vi dico questa cosa qua perché io ho fatto forse la scoperta no, forse non la più bella, ma comunque sicuramente una scoperta molto bella, la seconda scoperta più bella della mia vita, la prima è quello che ho detto su prima. Mi ha mandato due prigioni, io sono il superiore, quando mi dicono come stai, io bene, ti sta vicino. E allora mi ha detto, vabbè,
anche loro
senza lavoro, non possono ricevere incarichi ufficiali dal vescovo perché non hanno ancora i permessi di la burocrazia è quella che è. Allora io ho fatto questa scoperta, cioè per andarvi a entrare, a stare, io ho detto, guardate, io ho fatto questa scoperta, che qui la vita è assolutamente frammentaria e imprevedibile. Perché domani magari ti danno un posto all'università. Bene, andiamo. Ma possono non dartela. Qui la vita è impossibile. Perché una vita frammentaria non ce la fai. Cioè, quel sociologo bravo, famoso, citato, Bauman, non mi ricordo, che dice che la società liquida, no, i rapporti, là c'è la società gassosa, cioè, ma quale lì, magari fosse liquida, mannaggia, cioè, veramente, poi appunto, una parola sul tipo umano russo, vi faccio un solo esempio, vi faccio un esempio concreto, poi ma io finito, volevo fare una. Vabbè, finisco, dico questa cosa, dico ai miei amici, ma dico a me quello che è dato a me, perché la scoperta più bella in questo frammentarismo, scusate la parola, si capisce però, no? Dopo quello che ho detto, cioè. Ma la scoperta più bella è che la mia vita si sta compiendo nell'incompiutezza più spietata. E faccio un esempio di incompiutezza spietata. Ma forse esagero, ma mi piace un po' esagerare. Una ragazza, allora la stragrande maggioranza dei ragazzi non hanno il papà. Il simbolo non casuale della storia russa è la matrioshka, no? Sapete cos'è, no? Questa bambola, tu la apri, ce n'è un'altra uguale, ovviamente più piccola, 4, 5, 6. E veramente io conosco tante famiglie in cui c'è l'asse femminile e non c'è l'uomo. Guardate, se non c'è l'uomo è un disastro totale. Tanto che il mio amico Pezzi, per parlare proprio riducendo la parabola alla sua conseguenza ultima, il mio amico Pezzi dice, in Russia il verbo si è fatto sentimento. E tu ci credi, in casa c'è solo mamma, nonna, bisnonna, trisnonna, il sentimento domina. Scusate, no, non sono polemico, ma descrivo un dato di fatto. Allora questi bambini dicono, padre, un padre, chi è questo figlio? Un padre, un UFO. Allora, c'è una ragazza che vabbè, so farla breve. Ha tentato 4-5 volte di entrare in diversi conventi, no, ha questa tensione vocazionale, cioè di stabilità per la propria vita, no, vocazionale ed affettiva, quasi un convento, tra un convento e un altro, ovviamente, una ragazza bella, intelligente, poi sono intelligenti i russi, studiano, no? sono bravi, cioè, tra un convento e un altro ha avuto un fidanzato, quasi marito, quasi no, cioè c'è il vuoto, come si fa? Il vuoto lo devi riempire, no? E poi dopo viene da me ogni volta, ogni 2-3 mesi, dice, ah, io vorrei cominciare la verifica, ma ora è già la quarta volta e comincia la quarta volta, ma no, come no, come no? Oh, si scorda. Oh, questa sa che la mamma l'ha abbandonata quando è nata. Non dico altro, ma dico che, questo lo dico come esempio di un rapporto, voi come direste, saltuario, lo chiamereste un rapporto? Io lo chiamo rapporto, questa ragazza mi chiama papà, come io chiamo papà, Pedro, papà, lui dice figlio mio, papà. Gesù ha detto, 100 madri, 100 madri, oh, incredibile, non riesco a rispondere a tutti gli inviti, evangelico. Va bene, allora. L'ultimissima cosa. Nella parrocchia universitaria un giorno viene una ragazzina che studiava all'università, che viene da 3.000 chilometri più a est, dove quando loro si fa meno 40, lì fa meno 60, la regione si chiama Yakutia, da Liens è una cittadina sul fiume Liena, e questa ragazza viene, guarda, io ve la imito come cammina così perché ha problemi. Una ragazza intelligentissima, insomma, ha studiato anche italiano, eccetera, e un giorno viene in parola e dice, vorrei ricevere il battesimo. Cioè, come mai? Sapendo che, ma come, il papà, la mamma, cioè, l'educazione atea, cioè, e come mai? Perché? No, vorrei essere, ma l'ha detto in russo, Hachubit Sidda, Sami Islim. Vorrei essere sempre con lui, con Gesù e con voi. Questa ragazza è sempre venuta, da allora è sempre venuta. È una delle poche che non è andata via, la maggior parte va via, chi può va via, gli studenti vanno via, andrà via tutti, i giovani, chi può va via. Quando arrivavamo 25 anni fa, c'erano 2,5 milioni di abitanti, adesso 2 milioni, non è poco. E la cosa bellissima nella mia parrocchia universitaria è che dopo la messa della domenica io dico, propongo un catechismo breve, un quarto d'ora. Si fermano almeno la metà dei presenti, questo sono tra 15 e 20. E dopo il catechismo prepariamo un bel pranzetto per chi vuole, si ferma, normalmente si fermano Iana, che è questa ragazza, Elena, una ragazza che alcuni di voi conoscete, Igor, Zibo, questa è un'altra, tutte storie da raccontare. Con questi quattro è nata una bellissima amicizia, che in Russia non esiste, perché? Soprattutto non esiste attorno a noi, perché quando arriviamo noi, altri religiosi, gruppo adulto, eccetera, questi ragazzi o ragazze, appena vedono qualcuno che gli vuol bene, si attaccano. Perché in uno trovano papà, mamma, nonno, zio, trovo tutto l'affetto che... ed è comprensibile, bisogna notarlo. Ma cosa fanno? Impediscono agli altri di avvicinarsi. Chiaro? Ecco, la missione è impossibile. Grazie.
Qualcosa su Gesù Bambino. Com'è?
Su Gesù Bambino.
Parla forte, che
so. Avevi detto che ci dicevi qualcosa su Gesù Bambino. Quando? Poi a un certo punto poi vi dico sulla chiesa, stiamo facendo la chiesa.
Ah, giusto, no, ho detto
Gesù Bambino, io ho detto tu passi e non vedi la chiesa, come quando proprio il primo giorno passavano e non sapevano che c'era Gesù Bambino. Ora Gesù Bambino è lì con me, e ho finito parlando dei quattro amici che oltre a Don Paolo e a Don Francesco mi accompagnano in questa avventura bellissima, piccola ma bellissima, inferno. Questo è Gesù Bambino per me, capito? No, dico anche l'amicizia con le ragazze del gruppo adulto è un grande... Oh, va bene, fatemi qualche domanda,
Prego, Francesco. No, pensavo che volevi parlare. Lalla!
Gli ortodossi,
ma no, gli ortodossi hanno la chiesa,
gli ortodossi hanno tutte le chiese, ma mo, gli ortodossi, è chiaro che hanno la chiesa, ma certo, mo, gli ortodossi sono la religione di regime, cioè, come dire, lo Stato, la chiesa, sprofonderebbe nel vuoto se non ci fosse la chiesa, perché dopo la fine del comunismo, si dice, no, dicono là, non ci sono più valori, capito? E allora gli unici valori sono l'Occidente, eh? Allora pensate, io ho un amico prete ortodosso che abita là vicino e gli ho detto, ma fammi conoscere il tuo vescovo, anzi due vescovi, perché lui insomma gioca tra due diocesi, e lui mi ha detto, guarda, deve passare almeno questa generazione di vescovi. Perché? Perché? Perché loro dicono, dall'Occidente non può che venire del male, dello schifo. In parte ha ragione, però in parte no. Ora, quando sono andato a Biesk per fare la chiesa, mi hanno detto, ma guarda, ci sono dei terreni che il comune regala a chi fa la chiesa. Oh, che bello, vado al comune di quei, dammi il terreno. Mi dice, guagliò, si sono presi tutti gli ortodossi. Amen, ho risposto.
Come succedeva? Chi è? Uè, capellone, vieni qua. Posso stare qui? No. Ma dai, bravo, la voce è bella, dai. Ma dunque, come ti chiami?
Mino.
Pino.
Mino. M di Milano.
Amen.
Volevo chiedere questo, è una cosa che speravo che venisse fuori, ma non credevo possibile che la misericordia di Dio fosse così
grande.
Ok, dov'è che sta la misericordia di Dio? Nel tuo racconto di
dove sta?
Perché ci hai detto questo come traccia, come filo che tiene sotto tutto? Dove sta? Dove l'hai vista?
Mino, ti devo portare con me là, vieni a trovarmi. Cioè, per capire cosa vuol dire che dal nulla. Cioè, uno ti manda a te, vai là, e te va la fa. Ma se no chiudiamo la casa. Va bene, allora, primo non chiudere la casa è ancora aperta. E poi mi dicono, ma prova a entrare in università, provo. Ma prova a fare un dottorato, provo. Mi hanno accettato. Ma questo per me, che cos'è? E poi nella parrocchia, un'altra parrocchia, però, e io non ho più tempo per... E basta lavorare, voglio! Ma che è? Cioè, tutti i passi che ho raccontato, per me non sono uguali a zero. Sono un segno che qualcuno mi vuole bene. Che qualcuno mi dice, guarda, io a te ti chiedo questa cosa. La parrocchia nella città universitaria, ecco, quando non è la prima volta, Mino, ascoltami bene. La prima volta che andai nella città universitaria, Don Umbaldo, che era un fenomeno, uno di cui molti di voi forse lo conoscono, un grande fenomeno, cioè, come infatti noi dicevamo, parabole, iperbole, ubaldole, perché la categoria di Ubaldo superava la categoria umana, capito? Ubaldo, ma un fenomeno, cioè questo qua l'ha trovato nella città, cioè nel Gotha, più alto del mondo, aveva trovato da dir messa la domenica nella biblioteca Lenin, al nome di Lenin, e io quando andai la prima volta, siccome insegnavo già storia, la prima volta, aprii io la cattedra, e biblioteca, che faccio? Ubaldo preparava la messa con Tessara e io guardavo i libri. Mi cade l'occhio sulla Sovietska Enciclopedia, Enciclopedia Sovietica, su volumoni così. Allora, deformazione professionale, mi alzo un po', scusa le spalle. Deformazione professionale, apro dove? La pagina dove è scritto Jesus Christos. Si capisce, no? Voi capite il russo? Gesù, fa capire. Apro tre parole. Mi fiches. Paolo, dov'è Paolo? Capisci questa parola? Mitologico. Mi fiches ha snalato il cristianstvo. Mitico fondatore del cristianesimo. Ma non mitico nel senso di 14 anni. Mito. No! Allora vediamo il cristianesimo. Cos'è il cristianesimo? Mitico fondatore del cristianesimo. Guarda, il cristianesimo, una parola. Mito. Ma molti non dicono una cosa. Lì era scritto così. Volumi. Tanti. Così. Cristianesimo. Una parola. E dico, queste che non misericordia che sono nato al paese mio e non qua. E caccia lì. Ho detto, mo, vado a vedere cristiano. Sai che c'era scritto matto. Oh, non ho detto che nella parrocchia che poi adesso non vado ancora, si trova vicino al lager più spaventoso dell'epoca sovietica. Si poteva sopravvivere 5-6 mesi. Perché bisognava raccogliere la calce viva che ti spappola. Allora quelli di tutti gli altri lager dicevano no, là no! E io adesso ci vado. E io dico, e perché sono andati loro e non me? E io dico, Signore, come sei misericordioso con me. Però io adesso, tu mi hai provocato parecchio, perché misericordia, io forse fino a questo, io sono contento, è l'anno della misericordia, no? E sono contento perché questa cosa qua mi ha provocato a stare davanti a questa cosa. Che cosa vuol dire misericordia? Va bene? Allora, mo qua mannaggia, datemi un fiore, non so un fiore. Va bene, ok, ma faccio una magia, no? Mino, guarda a me, non ti preoccupare, questo è un fiore. Allora, io quando frequentavo ai tempi la cattolica, le lezioni di questo grande uomo, che era Don Giussani, perché io se lo incontravo lui facevo il terrorista, io oppure facevo un altro lavoro, 8 sorelle e facevo lavorare per guadagnare. Dico la verità. Quando lui a volte veniva un bel fiore, improvvisamente lo buttava per terra e lo calpestava, poi lo raccoglieva. C'è anche un'altra variante, no? Io racconto questa, lo raccoglieva e diceva rifallo, lo puoi rifare, non ho capito,
no.
È vero, non è strano. Tu puoi avere il potere di distruggere un fiore, cioè un rapporto, e non lo puoi più rifare. Scusa, allora o cadi in depressione, ti ammazzi, oppure, ecco, io ho aperto il bisogno di uno che rifaccia quel fiore tutti i giorni. Quando l'hai trovato, sta a posto. Non è neanche il problema, oddio, potrò distruggere un altro fiore. Cerchi di non farlo, ma sai che uno lo può rifare. Perché quelli sono stati mandati in quel lager annientati e io no. E forse sono peggio di loro. Senza forse, per esempio. Però ti prego di, magari ti tornerà in mente, no? Tutti i particolari che ho raccontato, no? Sono la documentazione, la testimonianza di questa misericordia in atto. Perché io non potrei fare una cosa così, ma come potrei fare che una ragazza di 25 anni, bellissima, intelligentissima, che cerca la vocazione e ogni volta, perché dopo il primo pensiero è dire, ah no, un'altra volta, ma sei matta, cioè io per tanti anni ho pensato questa è matta, ma poi dentro me ho detto, ma poveretta, ma lei è così, è lei, il Signore vuole bene a me così, con tutti i danni che ho fatto, mi vuole bene così, e questa mi chiama papà. Ma cioè questa tocca il fondo ogni volta, sparisce, tocca il fondo e mi cerca. E io, lei sa che a casa c'è un posto per lei, c'è sempre un posto per lei. A me mi chiama papà, non l'ho mica fatta io. Oh. E che cos'è questo? Però devi venire, se no non si può, ma scusate, ma se fammelo 30, un giorno, due giorni, va bene, si può sopportare, ma quando lo fa per 3 mesi, e la sera arrivo a casa, dico, grazie Gesù, io posso, dico come il vecchio Simeone, ora lascio Signore che tuo servo vada in pace, fammi morire, io ho dato, mia madre che ha fatto 12 figli, ha dato, poteva morire a 40 anni, ma chi se ne frega, ha dato, cioè quando uno ha dato tutto, non ho mai quel problema di morire. Che è? Al nemico, ho fatto il nemico. Il nemico mi insidia, per quelle russe sono belle, ma quanto sono belle. Uomini! Verrete a trovarvi solo col permesso delle mogli. E io dicevo alla madonna, fammi incontrare una bella ragazza con gli occhi azzurri, almeno con gli occhi azzurri. Uè, vabbè, lasciamo perdere.
La misericordia.
Sì, ma fino a 30 anni, poi si slarga.
Dai. Cosa più ai 30 anni?
Ma poi si slarga, poi bevono, dai.
Sì, effettivamente. Ma io ho anche, io sempre i giovani. Io insegno all'università, ma io dicevo alla Madonna, fammi incontrare, poi mi fa guardare, ha capito però male, ma mi fa incontrare dopo, no, è tardi. Uè, e dai, Forte! Guarda, tu potresti anche cantare.
No, una domanda che mi resta, anche quando ci eravamo conosciuti, cos'è che ti ha fatto dire sempre di sì a quello che avevi di fronte, anche se non ti corrispondeva, ad esempio quando Don Giusti ha detto di andare in Russia, o quando dovevi lasciare il tuo migliore amico? Perché è sempre così? Cos'è che ti dà questa certezza subito di dire di sì? Te la faccio perché lo desidero anch'io.
Cosa di...
Te la faccio perché lo desidero anch'io.
Hai finito? Grazie per la domanda. Si è capita la domanda? Quella è una bella voce, canta bene. Teresa, è difficile rispondere a questa domanda, perché ed è semplice. Una grande grazia. Sono fortunato, ma no. Perché io ho continuato a fare i peccati, non è che. Ma. Cioè, quando Don Giustani mi disse andresti in Russia, e io risposi subito sì. o anche quando poi Don Massimo mi ha detto: andresti, torneresti in Siberia, lasceresti il tuo miglior amico? E io ho risposto subito sì. Sono sorpreso di questo. Io dico: è una grande grazia. Quindi non posso dire come, perché, non lo so, non sono bravo, ti assicuro che non sono bravo. Questo è sicuro, sono terribile, mamma mia. Poi ho avuto un papà che io stimo molto, oltre che voglio dirgli bene, perché mio papà diceva, tutto il cristianesimo si può ridurre a queste due parole: Signore, pietà. Mio papà diceva così, quando andiamo a messa, no? Dice, all'inizio dice, per mia colpa, no? Tutti fanno così, diciamo mio padre, tranne mia moglie, che facevano così al petto di papà. Allora, vedete, Mino, papà, che era un peccatore, andava a confessarsi 2 o 3 volte alla settimana, che poi mi diceva a me, guai, o avrai finito o sarai finito, però la pazienza con me, cioè io vedevo mio papà dire sì, ma non perché fosse coerente, bravo, eccetera. Io, i figli vedono bene, capiscono, no? Vabbè, però papà a volte picchiava pure la mamma, quindi no, scene dostoevskiane a casa mia, no? Allora io dico, certamente una grazia, ma questa grazia io la sperimento come amore, cioè un amore, perché ho detto sì a Don Giussani, perché nessuno mi ha voluto bene come lui, nessuno. E io la mattina, quando vado all'università, non devo fare 3 scalini, i famosi 3 scalini del Berché che faceva Don Giussani, no? Io devo fare 3 piani, uè, vi giuro che alla metà del secondo piano mi ricordo perché sono qua, perché poi faccio fatica a salire, prima ero un calciatore di serie C, ma mo faccio fatica a salire scale, sono un vero cuoco adesso, cioè, porto il mio peso, ma ora sono ancora più sorpreso. Sai perché? Perché mi ricollego alla questione della misericordia, perché io dico, cioè, umanamente parlando, se tu tradisci un amico, il rapporto finisce, finisce, nel 99% dei casi, forse nel 100% dei casi, se c'è un tradimento, finisce. A me Gesù mi vuole bene, mi perdona. E non solo, la cosa che colpiva di più, mi sono portato questo libretto degli esercizi, della presentità di quest'anno, perché, che sono i più belli della mia vita, perché? Perché a un certo punto, no? Ma tu Giussani, come ha fatto a dire questa cosa? Cioè, ma perché Dio si dedica a me? Ma perché Dio mi perdona ricreandomi? Che bello, guardate che... Ma perché Dio mi perdona ricreandomi ogni volta? Cioè ridandomi l'essere. Una potenza, no? Che può ridare l'essere. Dopo che tu lo distruggi, non lo puoi distruggere fin in fondo, grazie a Dio, ma perché Dio si dedica a me perdonandomi, ricreandomi, dando se stesso fino alla morte? Perché? E vi colpisce Questa risposta finale, veramente mi travolge questa risposta, perché è veramente impressionante. Cioè, perché Dio, anziché distruggermi, se leggete la Bibbia, se leggiamo la Bibbia, Dio a un certo punto spesso dice: mi sono pentito di aver fatto l'uomo. Adesso non è niente. Poi però dice vicino c'è Mosè, una volta Noè, una volta che gli sparò di te, farò un grande popolo e di Dio. È interessante questa cosa qua. Però Dio, ma perché Dio, anziché distruggermi, farmela pagare, mi perdona? Ricreandomi. E io mi chiedevo, ma perché Dio fa vivere mio padre, che picchia mia madre la sera quando torna, e 12 figli piangono, e il vicinato si scalda e tutto. Ma perché Dio lo lascia vivere? Ma perché? Risposta, l'ho scoperto, diciamo, in modo più veramente nuovo per me, quest'anno, quando Carron cita Simon Weil, un'ebrea. La ricordo quasi a memoria. Dice, Dio aspetta con la mano tesa del mendicante il pezzo di pane del nostro amore, cioè del nostro sì. Dio ha bisogno del mio sì. Straordinario. Cioè, a rigor di logica, da un punto di vista morale, moralistico, come diciamo noi, dovrebbe distruggere, farmela pagare, ha bisogno del mio sì. Il sì di Pietro, ma questo un'altra volta.
C'è qualche altra domanda? Va bene, allora chiudiamo qui ringraziando Alfredo, Don Alfredo, e Don Peck, giusto. Così mi viene da dire in due parole, non avrei mai immaginato che la Mission Impossible fosse così possible come ci hai raccontato stasera, e non avrei mai immaginato che ci avresti aiutato così a stare sul tema della misericordia al termine di questo anno, rilanciandoci, come dire, in una dimensione della vita, tenendo presente e custodendo le cose che ci hai detto stasera. Grazie ancora, grazie a tutti.
Grazie. Buona serata.